È il momento del nostro dossier questa settimana dedicato alla figura di Franco Basaglia, 100 anni dalla nascita. Ne stiamo raccontando l'opera con molti ospiti e se ne parlerà sabato anche nel nostro Moby Dick curato da Fabio Meliciani. Ieri è stato con noi Paolo Milone, psichiatra, narratore, che ci ha parlato del suo volume L'arte di legare le persone, nel quale racconta della sua esperienza in un reparto di psichiatria d'emergenza. E questa mattina restiamo nel mondo della narrativa con la scrittrice Viola Ardone, che saluto, benvenuta ad Alphaville.
Grazie, grazie.
Il suo ultimo lavoro si intitola Grande Meraviglia, libro sì, che chiude idealmente una trilogia che attraversa il XX secolo, a partire dagli anni 50 del Treno dei Bambini, poi si arriva agli anni 60 di Oliva Denaro e volume che è stato portato in scena tra l'altro recentemente al Teatro Sociale di Bellinzona il 1 marzo e poi con il terzo volume si arriva agli anni 70 con appunto Grande Meraviglia. Protagonista è uno psichiatra che con l'approvazione della legge Basaglia tira fuori dal manicomio una ragazza e la cresce a casa sua. Ecco, Viola Ardone, perché ha scelto quel contesto culturale e politico e proprio la vicenda di Basaglia per ambientare la sua terza storia novecentesca?
Allora, la figura di Basaglia mi ha sempre affascinato, però io volevo scrivere una storia che avesse a che fare con la vita delle persone, cioè quello che le grandi riforme, i grandi ideali fanno poi nel concreto, nella vita delle persone, come attraversa le singole vite. E mi sembrava che la legge Basaglia, quindi quella del 78, fosse stata probabilmente, a mio avviso, una delle ultime grandi riforme sociali per i diritti, per la medicina, insieme alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale, che avesse riguardato l'Italia prima poi insomma di entrare in una nuova fase che sono gli anni 80, quindi cambia un po' tutto e quindi io racconto, inizio a raccontare la storia di questa ragazzina che è nata, è cresciuta in un manicomio perché succedeva anche questo purtroppo e la storia all'inizio dell'82 quando Basaglia è morto da 2 anni in realtà, per cercare di capire come poi questa riforma è stata attuata sul campo in attesa di vari regolamenti regionali con cui le regioni man mano hanno adeguato il loro sistema sanitario, è stata una battaglia degli psichiatri sul campo che hanno cercato di attuarla, di inverare quell'idea meravigliosa, per alcuni un'utopia, per altri una complicatissima realtà, nei fatti. E ho immaginato questo giovane psichiatra, Fausto Meraviglia, il cui nome assona un po' con Basaglia, che si fa di questa legge un suo carico personale, una sua missione personale, e decide appunto di liberare questa ragazza, portarla via dal manicomio e se la porta in famiglia, con tutto poi le complicazioni che ne possono seguire.
Tra l'altro poi era anche un periodo nel quale era stato rimesso fortemente in discussione la separazione tra pubblico e privato, no? Tra famiglia ed esterno, sì. Quindi le rivoluzioni sì, entravano in qualche modo nella vita privata, come anche nella storia che lei racconta, Viola Ardone. Ma secondo lei qual è il cuore della rivoluzione basagliana? Lei alla fine scrive in questo suo Grande Meraviglia che forse tutto sta nel assottigliare quel confine tra normalità e follia che si credeva fisso, immutabile, quasi un muro.
Sì, è proprio così. Credo che poi la grande intuizione di Basaglia e dei suoi collaboratori fosse appunto questa, cioè che il malato psichiatrico non fosse un reo e quindi non dovesse essere privato della sua libertà, non dovesse essere privato dei diritti civili e politici e si potesse tentare di curarlo, Basaglia dice curando anche la società, perché è una società malata che produce poi la follia e insieme riaprendo questo confronto tra il disagio psichico e la società, nel senso che non deve farci troppa paura perché la follia è una condizione che alberga in qualche modo nell'uomo. E è stato detto, Basaglia diceva che la follia non esiste, questo non è vero, Basaglia non ha mai detto che la follia non esiste, ha detto che è una condizione che va esplorata e che si può curare e che soprattutto si può integrare all'interno della società, che mi sembra un'idea molto bella, molto difficile anche, perché è molto più semplice poi separare, no? Nettamente, come è stato fatto fino a quel momento, separare da un lato i cosiddetti sani e dall'altro i cosiddetti pazzi, malati, è più complicato, necessita di un impegno maggiore anche dal punto di vista economico, umano. Però, come dicevi giustamente tu, c'era quello slogan bellissimo, il personale politico, che era proprio di quegli anni, per cui ecco che il fare rientrava nella vita personale di tutti, e quindi un medico che si prendeva i malati in carico anche nella vita, questo poteva succedere.
Eh sì, e tra l'altro un'altra frase importante in questo caso proprio di Basaglia, che a lei piace e che abbiamo visto apparire sulle t-shirt di tanti giovani negli ultimi anni, ma insomma è una frase famosissima: visto da vicino nessuno è normale. Un invito a considerare la diversità, in qualche modo, a farla entrare nelle nostre vite, sì, che forse sì, è stata sì, la grande rivoluzione di Basaglia. Ecco, crede che questo appello all'accettazione della differenza sia effettivamente diventato moneta comune nelle nostre società, oppure no, oppure la malattia mentale in particolare fa ancora molta paura?
Sì, credo che faccia ancora molta paura. Credo che ci sia ancora un forte pregiudizio nei confronti della malattia mentale, proprio perché per tanti anni il malato psichiatrico è stato considerato come qualcuno che doveva essere internato perché poteva essere pericoloso per sé e per gli altri, quindi questa pericolosità sociale che è rimasta uno stigma nei confronti del malato psichiatrico. Poi certamente sono tantissimi casi di cronaca che ci dicono che a volte può diventare pericoloso il malato psichiatrico, però non è una condizione legata alla sofferenza psichiatrica, solamente in alcune particolari situazioni si è verificato questa pericolosità, ma in tante altre no. Quindi è uno stigma che rimane, è anche quasi un segreto inconfessabile. Ecco, si fa molta più è molto più facile condividere socialmente, nella cerchia degli amici e dei familiari, pubblicamente una propria malattia che riguarda il fisico, anzi si ha molta empatia spesso, piuttosto che socializzare un proprio problema psichiatrico, oppure quando si ha un caso anche grave in famiglia. Ecco, è sempre una cosa sussurrata di cui si ha quasi pudore a parlare, come se potesse essere fonte di contagio oppure di stigma sociale. Questo purtroppo c'è ancora oggi, forse perché per tanti anni si è considerato appunto che il malato psichiatrico fosse qualcuno da nascondere agli occhi della società, una società sana, una società vincente. E secondo me poi l'altra cosa bella di questa frase che citavi è il da vicino, cioè avvicinarsi, provare a guardare da vicino l'altro e non tenersi sempre alla distanza, perché avvicinandosi poi il punto di vista cambia, la focalizzazione è molto diversa.
Si vedono altre cose, magari se ne vedono di più. Tra l'altro, forse la rivoluzione di Basaglia, oltre ad aprire le porte dei manicomi, ha aperto anche le porte della lingua, no? Della capacità di raccontare la malattia mentale, attorno alla quale, come ci ha detto lei, Viola Ardone, c'era e c'è purtroppo ancora uno stigma. E di lingua parliamo perché nel suo romanzo di cui stiamo parlando, Grande Meraviglia, c'è la lingua molto particolare della ragazza protagonista, Elba, che nasce e cresce per un periodo in manicomio. Come parla una ragazza rinchiusa per anni in un manicomio e come ha costruito questa lingua, Viola Ardone?
Allora, lì è stata una questione squisitamente narrativa, perché io non potevo sapere in effetti come potesse parlare una ragazzina nata e cresciuta in quel contesto, e quindi ho deciso di immaginare una lingua che fosse totalmente sua, una lingua immaginifica che passasse per le rime, per gli slogan della TV dei primi anni Ottanta, i ritornelli, le sigle dei telefilm, cioè quell'immaginario lì molto pop, perché ho pensato, e questo effettivamente è vero, che appunto in quei luoghi di reclusione i detenuti, gli internati, fossero esposti per molte ore alla presenza televisiva, e quindi ho pensato che per questa ragazzina che non ha nessun tipo di patologia lì per un puro caso, la televisione potesse essere un oblò per guardare sul cosiddetto mondo dei normali, e quindi lei si esprime attraverso rime, ritornelli, ha una lingua colorita, immaginifica, e per esempio lei non parla mai di manicomio, non dice io sono nel manicomio, lei dice io sono nel mezzo mondo, come se avesse la innocente consapevolezza che se lei vive in un luogo chiuso e quindi un luogo dimezzato, per converso anche l'altro, il resto del mondo, sia un luogo a metà, se viene privato poi dell'altra componente, cioè ogni volta che c'è un muro, che il cancello di separazione, il mondo si divide in due metà, non uno intero con i sani e un mondo intero con i malati, ma due metà mancanti.
La malattia mentale in fondo è uno specchio, no? Che ci obbliga a guardarci anche noi, i cosiddetti sani, i mica matti, come dice Elba.
Sì, perché qualcosa che fa paura è per un elemento perturbante, il disagio psichico, forse perché ciascuno paventa di poter scivolare in quella zona grigia che quel sottile confine tra la sanità di mente e la non sanità di mente, che appunto è un confine molto, molto labile. Poi detto questo, c'è stata anche in passato un'idea narrativa della follia molto romantica, molto poetica, molto simbolica. Io invece volevo raccontare la follia, quella vera, anche il disagio più cupo, senza indulgere a una mitigazione degli aspetti realmente anche di grande sofferenza personale, però ho cercato di raccontarlo attraverso gli occhi di una ragazza che lì c'è, ci vive, e racconta a suo modo con candore e innocenza disarmante, quasi raccapricciante, anche l'esperienza dell'elettroshock, anche l'esperienza della contenzione forzosa, anche a volte queste cure che erano viste invece come una punizione, come un intento punitivo nei confronti delle persone detenute là dentro. Quindi cercare di dare sia l'idea della follia simbolica, quella che alberga in ognuno di noi, ma anche del disagio vero che tante persone vivono e hanno vissuto ancora oggi nella nostra società, e magari non hanno quasi appunto vergogna, timore a poterlo tirare fuori perché si sentono molto giudicati.
E quindi la rivoluzione basagliana, che in qualche modo si trasforma in narrazione, in storie da raccontare attraverso le voci di due possibili protagonisti, che sono quelli del suo romanzo Grande Meraviglia. Viola Ardone, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie, grazie a te.